Fiemvo Radio Maracanà, di nuovo un saluto a tutti. Allora, 331-8200-213 per i vostri contatti, vi ricordo ancora 331-8200-213 per i vostri messaggi scritti ma anche audio. Vado a presentare il terzetto di questo pomeriggio e nel presentare ringrazio tantissimo come sempre. Un saluto e un buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Piacere per me.
Ciao Massimo. Un salutone anche a Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Marco, ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ciao Bruno.
Ben ritrovato. Poi mi fa tanto piacere anche riascoltarlo e risentirlo a Daniele Daino. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto a Massimo e a Bruno.
Ciao, ciao Daniele, ciao.
Allora, grazie. Vi voglio fare subito una domanda per sapere il vostro pensiero. Siccome siamo di fronte, ieri abbiamo visto il calendario, insomma, uscito adesso al di là del calendario difficile per qualcuno, partenza soft per lanciata per altri, eccetera, eccetera, va bene? Si va in prospettiva in un possibile campionato di Serie A, 18 squadre, e si parla di playoff e playout. Ne è nato un dibattito e volevo un po' sapere il vostro pensiero. Voi sareste d'accordo un domani a vedere i playoff o i playout in Italia nel nostro campionato, o siete un po' più conservatori, dice no vabbè 18 ma rimaniamo così con questa formula? Daniele Daino.
Ma playoff e playout, io personalmente per quanto riguarda il campionato di Serie A, visto anche il numero di squadre, le 18 squadre, lascerei così com'è, insomma la classifica deve essere meritevole di quello che le squadre hanno fatto durante l'anno. Tante volte nei playoff, così si può vedere anche nel campionato di Serie B, ma lo stesso di Lega Pro che usa questa formula, non va a premiare la squadra che ha fatto meglio nell'annata che entra dentro i playoff, ma solitamente è come ci si arriva. E io personalmente lascerei così com'è, insomma, e darei più spazio alla meritocrazia di quello che si è fatto durante l'anno, perché poi i playoff è un giochetto
che può succedere
che
di tutto,
tante volte va a premiare chi ha fatto meno bene durante l'anno, questo è il mio pensiero.
Infatti guarda, anche gli ascoltatori prima ci facevano questa sottolineatura. Bruno Giordano.
No, sono d'accordissimo, anche perché se da 20 si porta a 18 perché vuoi dare più spazio alla nazionale, giustamente, e dare più possibilità ai giocatori di recuperare. Se invece porti a 18 squadre e poi vai a fare i playoff, diventa una cosa inutile. E poi credo che sì, diciamo che 7 volte su 10 potrebbe vincere anche la squadra che ha dominato il campionato, però perché io devo avere che sono stato più bravo di te durante tutta una stagione e dura 10 mesi dare la possibilità a un'altra squadra di vincere, no? Il campionato si chiama campionato solo perché devi dimostrare nell'arco
delle 38 stagione. Giornate, certo.
Sì, però ecco, sono d'accordissimo sulle 18 formazioni, in modo che ci possano essere molti più tempi per le nazionali, anche per ritiratare questi calciatori che vengono da un anno e mezzo, 2 anni ormai. Hanno giocato quasi tutti i giorni.
Allora, Massimo Brambati, poi vi faccio sentire un audio al volo. Massimo.
Sì, no, io sono molto conservatore, nel senso non mi piacerebbe avere un campionato in Serie A con i play-off, i play-out. Giusto, credo anche quello che ha detto Daniele, cioè abbiamo visto anche nelle categorie inferiori ci sono delle sorprese ai play-off, perché una squadra che magari ha, non dico dominato, ma che comunque è stata là quasi sempre in vetta, e poi vedersi magari non so, una squadra che è arrivata 20 punti dietro vince il campionato. Quindi io credo che no, io lascerei così il campionato italiano. A me piace così, come poi io sono conservatore un po' su tutto, quindi forse hai chiesto anche la persona sbagliata.
E quindi pure sul calendario simmetrico ti dà fastidio, insomma, sto fatto,
Sì, non mi piace.
Non ti piace. Te sei peggio di me, piace. Massimo, sei peggio, perché io invece lo accetto che tu sei pure peggio,
no, vabbè, io accetto per forza, mi piace il calcio, lo seguo, sono appassionato, però onestamente no, non mi piace.
Tu dici il calcio è quella cosa dove la tradizione fa la differenza, cioè mi sembra di capire questo, no? Teniamocela stretta.
Secondo me la tradizione già hanno cambiato le regole, e insomma tante regole io non le avrei cambiate, il fallo di mano in area, poi
il passaggio all'indietro che non sia per il portiere non lo può toccare con le mani, tu proprio
quello,
vabbè,
non lo so, io noi facevamo delle tattiche quando giocavamo Napoli di Giordano e Maradona o contro il Milan di Sacchi, la nostra tattica era passaggio indietro al portiere, il portiere prendeva la palla con le mani, salivamo tutti, il portiere la rimetteva per terra, si staccava al libero e rifaceva lo scambio. Lì già perdevi in totale, perdevi almeno una ventina di minuti.
E facevi incavolare Bruno Giordano, vero Bruno?
Certo. E soprattutto il portiere la doveva tirare molto alta in modo che si perdeva tempo.
Capito.
Esatto.
Vabbè, queste poi sono le cose.
Sono d'accordo con loro, ma vorrei aggiungere anche per, diciamo, le serie inferiori potrebbe anche esserci, ci sta e anche bello, ma lì viene a mancare il fatto che ci sono giocatori che appunto giocano in nazionale, per cui puoi permetterti anche nel tempo di recuperare quelle soste che di solito fa la nazionale attraverso le squadre di serie C e di serie B, dove te lo puoi anche permettere e anche è anche stimolante, no? Perché poi va a seguire la fine del campionato di Serie A e ci accompagna appunto questi playoff. Ma sinceramente la Serie A
non ti piace.
Direi proprio di no.
Un audio al volo, proprio al volo, poi riparto con un giro di domande, vai.
Io dico playoff sì, vanno fatti. Alla fine vince sempre la più forte, ma c'è più interesse. Guardate anche l'hockey, vince sempre la squadra più forte, è base, è uguale, però danno più interesse al campionato, playoff sì.
Allora, poi un altro amico scrive, Andrea, 36 anni, perché sto chiedendo anche la fascia di età, no? Per capire se quelli più giovani sono più inclini, meno giovani meno. E io vedrei campionato a 18 squadre con 4 retrocessioni, di cui 3 dirette ed una tramite play-out con la quarta di Serie B, per aumentare la competitività in basso. Il campionato deve essere...
Tipo in Germania,
bravo. Un altro ascoltatore, il campionato deve essere a 16 squadre, i play-out proprio no. Invece a me piace l'accumulo dei punti in 3 anni, addirittura, cioè vanno in Champions o retrocedono quelle squadre con accumulo punti in 3 anni. Vabbè, ma qui con la calcolatrice dopo casa, figurate Brambati che combina, tante squadre in mezza classifica non hanno obiettivi e alla fine del campionato si vedono tante partite regalate. Donald da Miami, va bene, insomma anche qui ci si divide.
È chiaro che poi 20 squadre e 3 retrocessioni sono pochissime. Perché ai miei tempi 16 squadre retrocedevano 3 squadre, o se non sbaglio, guarda, forse ci poteva stare anche la quarta, adesso non so sicuro, ma 3 erano sicuri.
No, erano tre Bruno, erano 3.
3, io mi ricordo 3.
Però 4 squadre in meno, le squadre erano 16 e non 20, per cui già portare a 4 retrocessioni sarebbe fondamentale.
Tu immagina che io, Marco, era un fautore della Coppa dei Campioni, non della Champions League.
Certo.
Dove la Coppa dei Campioni era quella fatta per chi arrivava primo.
Non avevo dubbi.
Secondo, terzo e quarto.
Non avevo dubbi. Su questo non c'avevo dubbi.
La Coppa UEFA che aveva un suo perché.
Ma pure la Coppa delle Coppe c'aveva un suo perché, voglio dire. La squadra, no?
Quindi figurati, guarda, tu lì...
Qui sono d'accordo.
Potevamo collegarci alle 3:30.
No, allora vi do un'altra notizia ufficiale: la risoluzione del contratto con Sirigu da parte del Torino. Il portiere firmerà un annuale con opzione con il Genoa, quindi passa a vestire la maglia rosso-blu dei Grifoni il portierone Sirigu. Daniele, senti, vengo da te e riparto con questa cosa. Pensando al prossimo anno, il confronto che ritieni più interessante, cioè quello che dice non vedo l'ora di vedere questo confronto, qual è?
Ma io dico che ci sono tante situazioni che il campionato che verrà sarà molto interessante valutare. In primis mi piacerebbe capire, insomma, Simone Inzaghi lontano dalla Lazio, no? Un Simone Inzaghi che ha fatto molto bene alla Lazio, casa sua, dove è stato tantissimi anni. Allora sono molto curioso di vedere Inzaghi lontano da Roma, insomma lontano dalla Lazio, se è quell'allenatore, insomma, che ha fatto vedere buonissime cose. Questa è la mia prima il mio primo interrogativo, e poi ovviamente le romane tra tutte, insomma, no? Quindi il lavoro di Sarri e il lavoro di Mourinho a Roma, insomma, io penso che le due squadre di Roma possano diventare e hanno tutte le possibilità sia societarie e tecniche a disposizione per diventare una forza del nostro campionato, insomma, e andare a lottare con Juventus, Inter e Milan anche per la lotta dello scudetto. Poi dipenderà molto anche dagli innesti, e più che dagli innesti, dalle cessioni, perché poi tutti parlano di acquisti, ma secondo me sarà molto importante valutare chi non perderà giocatori. E in questo mi sembrerebbe che le romane siano molto forti. L'Inter ad esempio invece qualche problema ce l'ha, il Milan in questo momento non sta facendo un grandissimo mercato, anzi delle due si è indebolito con la perdita di Donnarumma e Çalhanoğlu, a mio avviso. Quindi le due romane, secondo me, se lavorano bene anche a livello di mercato e non sbagliano i giocatori, possono partire tranquillamente alla pari. Poi la Juventus, ovviamente, il ritorno di Allegri, bisognerà capire intanto che acquisti farà, perché qualcosina la Juve dovrà cambiare, deve fare, soprattutto certo, nel centrocampo, secondo me.
Bruno, Giordano, vengo da te. La sfida che ti incuriosisce un po' di più, ecco.
Ma no, vedere chi inciderà di più tra gli allenatori sulle squadre, perché non c'è una squadra che andrà a dominare il campionato come lo è stato per 9 anni con la Juventus e l'anno scorso con l'Inter, anche se poi il Milan nei primi 4-5 mesi aveva tenuto testa all'Inter. E non ti ritrovi più l'Inter con Mourinho o Allegri con una Juventus troppo più forte delle altre. Sembrano tutte squadre molto competitive, come il Napoli di Spalletti, le due romane, la stessa Atalanta che la dimentichiamo sempre.
È vero, l'Atalanta, occhio all'Atalanta, hai ragione.
Sempre, la dimentichiamo sempre, e credo che avendo appunto queste squadre molto livellate l'allenatore sarà determinato, e vorrei vedere, e verrà fuori proprio l'allenatore più bravo, credo, quest'anno.
Hai secondo te... così una percezione, ma è una percezione di quello che potrebbe incidere un po' di più, Bruno?
Non lo so, dipende dagli acquisti. C'è tanta curiosità, perché a Napoli non può restare per 3 volte fuori dalla Champions, il ritorno di Allegri.
Però vedete, la cosa bella è che comunque c'è incertezza in questo campionato che stiamo al momento, esatto, no? Che stiamo così per andare a vivere poi tra un mesetto più o meno. Massimo, tu che dici? Qual è la sfida che ti affascina di più, che aspetti con un po' più di interesse?
No, allora, le 4 squadre che mi incuriosiscono di più sono quelle che hanno detto sia Daniele che Bruno, cioè l'Inter, la Juventus, la Roma e la Lazio.
Okay.
Un po' meno il Napoli, perché io sono convinto che il Napoli, secondo me, farà molto bene, di questa è la mia convinzione, quindi sono meno curioso. Sono sicuramente curioso di vedere il derby Roma-Lazio, perché Sarri e Mourinho sono comunque due allenatori un po' agli antipodi, nel senso che uno vede il calcio in un modo e l'altro lo vede forse anche nel modo opposto, e quindi insomma sono due allenatori nuovi in due piazze importantissime e affamate, e forse anche un po' curiose, perché credo che gli stessi tifosi di Roma e Lazio siano curiosi di vedere il lavoro di Mourinho, il lavoro di Sarri, e logicamente lo vorranno vedere nella sfida stracittadina. E poi naturalmente sono curiosissimo di vedere, più che l'Inter con Inzaghi, l'Inter senza Conte, e capire se quella mentalità che ha trasmesso lui alla squadra e forse anche alla società si avrà senza la sua presenza, o forse non si avrà, non lo so. E poi vabbè, molto curioso, come ha detto giustamente sia Bruno che Daniele, hanno detto loro, la Juve di Allegri, che non è così tanto forte rispetto alle altre, così tanto più forte rispetto alle altre come gli altri anni, e quindi sono curiosissimo di vedere questo allenatore che si andrà a risedere sulla tra virgolette sua panchina, perché secondo me è quasi sempre stata sua sta panchina da quando è andato via, sembra quasi che si sia preso un periodo di vacanza e sia tornato a casa, e credo che la Juventus, e questa è una mia convinzione personale, credo che la Juventus abbia fatto forse il miglior acquisto che si poteva fare riprendendo Allegri.
Bene, queste un po' le vostre aspettative. Un altro due giri prima di salutarvi. Allora, il primo lo faccio su Donnarumma, in un certo senso ci leggo anche Çalhanoğlu. Donnarumma ha detto adesso al Paris Saint-Germain: quanti campioni vinceremo tutto. Così si è presentato. Io ho sempre visto le partite del Paris Saint-Germain in TV, quindi ha visto un sacco di partite. È una squadra incredibile ed è normale sognare di giocare in questo club. Quindi vittorie e grande spessore del club. Çalhanoğlu ha detto che l'unico che lo voleva al Milan era Pioli. Vi chiedo, questi messaggi qui che hanno fatto capire ai giocatori che queste scelte sono state fatte anche perché non hanno visto un qualcosa di importante in prospettiva per poter diventare grandissimi? Vi chiedo questo, perché questi messaggi ognuno poi li va a decifrare come vuole. Daniele Daino, parto da te.
Per quanto riguarda Donnarumma, secondo me ha inciso molto, molto il rapporto che ha Donnarumma col suo agente. Insomma, secondo me ha dato quasi totalmente carta bianca al suo agente.
Okay.
Sì. Sì, perché poi ci sono di mezzo anche tante situazioni che vanno oltre a un discorso anche di senso di appartenenza, no? C'è un discorso proprio economico, di ritorno economico.
Tu dici una scelta economica, una scelta economica.
Sul Paris Saint-Germain tanto inciso il discorso economico, ma non perché il portiere, in questo caso Donnarumma, sia andato a guadagnare qualche milione in più rispetto all'offerta che aveva fatto al Milan, ma c'è proprio un ritorno anche alla gente stesso, che cose che non gli garantivano nel Milan e nelle squadre, in questo caso la Juve, che sembrava interessata a Donnarumma. Quindi c'è proprio un discorso economico dietro, secondo me.
Okay.
Poi sai, invece le frasi di circostanza del perché, il per come, ovviamente quando te ne vai da un club dove eri legato sia Çalhanoğlu che Donnarumma, ovviamente sono frasi che secondo me vengono dette perché qualcosa devi dire, insomma. Çalhanoğlu anche lui ha scelto l'Inter, uno per l'infortunio con grande dispiacere.
Dice che lui è stato molto convinto da Inzaghi e dagli altri dello staff che lo chiamavano.
Diciamo che Çalhanoğlu come tipologia di giocatore è il giocatore perfetto per sostituire Eriksen, no? Quindi è caduto un po' tutto a pennello per quanto riguarda l'operazione Çalhanoğlu. Poi lo hanno anche accontentato dal punto di vista economico, no? Quindi Çalhanoğlu aveva fatto una richiesta al Milan, l'Inter, prendendo la parametro zero, e gliela corrisposta, e tutto è stato agevolato, ripeto, per l'infortunio di Eriksen, perché io sono convinto che se non c'era l'infortunio di Eriksen, Çalhanoğlu non avrebbe vestito la maglia dell'Inter.
Massimo, come la pensi tu?
Io penso, vabbè, qualche milione è un po' un eufemismo, perché lì si parla di tanti milioni di differenza. Il Milan offre un 3-8,
è vero. Ma vabbè, è questione di soldi.
L'altro offrono 12-5, sono 60 milioni in 5 anni che ha offerto il Paris Saint-Germain, che è una squadra che in fase di, diciamo così, di costruzione è finita, nel senso che continuano a prendere grandi giocatori per cercare poi di arrivare a vincere la Champions. Quindi è rispetto al Milan come costruzione è molto più avanti. Quindi è logico che come ambizione il Paris Saint-Germain
è maggiore. Questo
Milan ha più storia, per l'amor di Dio, il Paris Saint-Germain
Ad oggi io se devo dire chi vince la Champions, posso candidare il Paris Saint-Germain, non certo il Milan, insomma, da qui al prossimo anno, ma anche l'anno successivo, se devo fare
una... Io credo che insomma Donnarumma, secondo me, ha fatto una scelta che oggi nel 2021 approvo in pieno. Piuttosto continuo a ribadire che probabilmente sono stati sbagliati i tempi di approccio sul rinnovo di contratto, cioè il rinnovo di contratto a un giocatore del genere così importante, così bravo, così forte. Questo l'ho detto prima dell'europeo,
Che poi qualcuno... No, confermo io, l'hai detto qui.
Io l'ho detto due mesi fa, ho detto che secondo me Donnarumma sarebbe andato via e secondo me ha perso anche la Juventus, attenzione. Un grande errore l'ha fatto anche la Juve.
Dice perché ha perso la possibilità di prendere un grande portiere.
Certo, un pochino più giustificato dal fatto che aveva in casa Szczęsny e potenzialmente, tu lo sai, i meccanismi di mercato sono questi: se l'eventuale acquirente di Szczęsny capisce che tu hai preso Donnarumma, ti tira il collo e ti dà 2 lire per Szczęsny, logico. Quindi era sicuramente un pochino più complicata avendo in casa Szczęsny, che aveva appena peraltro rinnovato fino al 2025.
Certo.
Per quanto riguarda Çalhanoğlu, io credo che sia più una perdita patrimoniale perché comunque è un giocatore che se tu avessi rinnovato qualcosa avresti portato a casa. Non immagino sapere, e non me lo voglio veramente immaginare, che cosa avrebbe potuto chiedere oggi il Milan con un Donnarumma rinnovato. Cioè, se fosse capitato di andare in trattativa con un'eventuale società che voleva accaparrarsi le prestazioni di Donnarumma, non immagino la cifra che sarebbe venuta fuori. Quindi io dico che chi ha preso Donnarumma ha fatto un grandissimo affare.
Grande affare.
Ma non solo per la bravura, ma per l'età.
Certo.
Questo è
no, no, ma su questo
tu puoi ancora migliorare.
Esatto. È giovanissimo, ricordiamocelo sempre. Bruno Giordano, che ne pensi di questa questione così, di questi due?
Così credo che sia il gioco delle parti, ognuno cerca di uscirne nel miglior modo possibile. Il Milan dicendo appunto che ha offerto soldi, Çalhanoğlu dicendo che l'Inter è stata dietro più del Milan, anche quando insomma è lo stesso può valere per Donnarumma, insomma hanno fatto delle scelte, io credo che quando si fanno delle scelte tutti siano contenti. Poi è chiaro che per l'opinione pubblica devono far vedere che la colpa può essere di uno piuttosto che dell'altro, però quando si fanno delle scelte con personaggi così importanti che sanno di calcio, con procuratori vari appunto, giocatori
specifici. Però scusa Bruno, ti faccio una domanda. Sì. Bruno, però come diceva giustamente secondo me Daniele, secondo me il Milan, adesso lasciamo stare l'aspetto economico e la volontà eccetera eccetera, ma tecnicamente a oggi il Milan, perdendo Donnarumma e Çalhanoğlu, ha perso un potenziale tecnico importante rispetto all'anno scorso?
Ha perso molto, no poco, ad oggi a bocce ferme ha perso un 25% di quello che poteva essere la forza della squadra, perché c'è Donnarumma e lo stesso Çalhanoğlu che ha fatto, fino a che non è stato colpito dal Covid, un campionato straordinario. Insomma, vanno via due certezze, due pilastri di quella squadra. Poi, chiaro, siamo curiosi di vedere il portiere, se sarà la stessa di poter sostituire Donnarumma e chi sarà il sostituto di Çalhanoğlu. Chiaro che anche il Milan sta facendo i suoi conti, io credo che il Milan però andrà a aggiungere qualche giocatore importante, non può presentarsi ad una Champions con una squadra in questo momento più debole rispetto a quella della passata stagione.
Ah, vedi, c'è questa. Allora, l'ultima che chiedo a Daino e Giordano, perché poi Brambati rimane ancora un altro po', c'è il caso Luis Alberto, no? Che non si è presentato, adesso è arrivato ieri sera in ritiro a Alonso di Cadore con la Lazio. Chiedo a voi calciatori, in questo caso è Sarri che deve andare da Luis Alberto e convincere alla bontà del progetto, dell'idea che stanno attuando, oppure Luis Alberto che deve andare a chiedere scusa a tutti per quello che ha fatto e dare delle spiegazioni valide? Come la mettiamo di fronte ad una cosa del genere? Daniele?
Ma su situazioni che nel calcio, io mi ricordo, succedevano anche prima, insomma, capitava che qualche giocatore arrivasse in ritardo, poi ovviamente quando succede la prima cosa, come hai detto tu, le scuse penso che siano alla base, no? Però secondo me la palla poi passerà in mano a Sarri, cioè Sarri sarà veramente l'intermediario perfetto per far ricongiungere le parti. Adesso poi sai, bisognerebbe stare dentro al mondo Lazio e capire il perché di questo nervosismo da parte del giocatore, però penso che nel progetto di Sarri, e questa sarà la carta che si giocherà Maurizio, un giocatore come Luis Alberto è come se fosse un faro, no? Nel progetto tattico di Sarri, e penso che l'allenatore farà di tutto, e sono convinto che avrà già iniziato per ricongiungere le parti e dare entusiasmo nuovamente a un giocatore che a mio avviso è tra i più bravi in Italia a ricoprire il ruolo che ricopre. Quindi ho grande fiducia in Sarri e penso che le parti andranno a ricongiungersi.
Sono d'accordo, certo, presentarsi così a un nuovo allenatore non è proprio bellissimo. Bruno?
Ma dipende da Luis Alberto quello che può fare. Che se ha fatto questa mossa per forzare la mano, non credo che tornerà indietro, non chiederà scusa. Se invece, come io non credo, è stato per un problema, si è letto, fisico, e doveva fare delle cure. Se tu fai delle cure, avverti la società qualche giorno prima senza creare questo problema, in modo che la società...
Ti avrebbe dato fastidio da compagno, Bruno?
Ma cioè, è chiaro che sì, se ti presenti. Poi oggigiorno è un po' diverso perché ogni calciatore pensa a se stesso, no? Perché sono tutte aziende ormai i calciatori. Ai tempi nostri un calciatore che se si presentava in ritardo perché voleva andare a un'altra squadra avrebbe creato un po' di tensione all'interno. Io credo che lo stesso possa accadere nella Lazio. Io credo che si è fatto questa mossa perché lui ha qualche squadra alle spalle e ha deciso di andare via, se no non vedo il perché.
Certo, certo, tu dici non c'è una spiegazione. Massimo Brambati, il tuo pensiero a concludere questo blocco?
No, sono d'accordo con Bruno. Tra l'altro secondo me aveva un'altra strada da percorrere, non quella del ritardo. È stato consigliato male. Io se gestissi un giocatore nelle sue condizioni non gli farei mai fare un ritardo tra virgolette un po' stupido, perché poi dopo si è dovuto presentare, ma avrei affrontato la cosa nelle sedi opportune, in sede col direttore sportivo, con il presidente, puntando i piedi ma in un altro modo, facendo vedere però che vai puntuale al ritiro, che ti metti a disposizione, perché in questo momento sei pagato da una società e anche penso profumatamente, quindi
con un contratto che è fino al 2025 tra l'altro.
Esatto, non è corretto perché nessuno ti ha puntato la pistola al cervello per firmare fino al 2025, quindi se hai firmato è giusto anche che tu debba rispettare quello che io poi parlo da conoscitore esterno. Io non so se all'interno ci sono delle dinamiche che noi non conosciamo.
Ah, vabbè, giudichiamo dall'esterno, è chiaro, chiaro.
Giudicando dall'esterno e vedendo la cosa così, credo che chi ha suggerito di questa mossa a Luis Alberto, secondo me, non ha suggerito.
Lo ha consigliato
una cosa
male. Lo ha consigliato male.
Esatto, secondo me sì.
Va bene, io voglio ringraziare tantissimo, come sempre, Daniele Daino per essere stato con noi e Bruno Giordano. A presto, Bruno. Un
ciao,
saluto a Daniele.
Ciao,
grazie
Marco,
ancora.
Ciao Massimo, ciao Bruno.
Ciao Daniele, ciao Bruno.
Allora, Massimo, ci fermiamo perché dopo apriamo un attimo una parentesi, andiamo al ritiro del Genoa proprio, vediamo un attimo, qui stanno partendo tutti i ritiri, facciamo un flash proprio con il nostro inviato e poi andiamo avanti con alcune cose da commentare insieme a te, tra poco.